Continuiamo il nostro viaggio nel potere delle parole. Oggi parleremo della terza categoria di parole, che sono le parole di vita. Come sempre ricordiamo che le parole sono importanti e hanno una potenza reale. Quindi non sottovalutiamo mai il nostro parlare, non pensiamo è solo una parola. Perché una piccola parola, come dice Giacomo, è come un piccolo fuoco che può incendiare tutta una foresta. Proverbi 18:21 abbiamo visto che dice: morte e vita sono in potere della lingua, chi l'ama ne mangerà i frutti. Quindi con la nostra lingua possiamo portare morte e vita. Morte non solo parlando di morte fisica, ma morte proprio dell'anima, morte o qualcosa tipo distruzione, qualcosa di negativo. Dall'altra parte vita, vita vista come qualcosa di positivo, qualcosa che dà gioia alla vita, che dà un significato. Quindi morte e vita vengono direttamente dalla stessa lingua. E siamo noi a decidere se utilizzare la nostra lingua secondo la vita o secondo la morte. Però a un certo punto Giacomo dice: la lingua nessun uomo la può domare. E quindi lì rimaniamo un attimino perplessi, perché diciamo: allora userò la lingua solo per fare danno? Sì, userai la lingua solo per fare danno. Quando? Quando non sarai guidato dallo Spirito Santo. Quando non sarai ripieno dello Spirito Santo non potrai domare la tua lingua. Ti potrai impegnare quanto vuoi, però se non sei ripieno dello Spirito, prima o poi la lingua domerà in un certo senso te e porterà nella tua vita dei disastri, utilizziamo questo termine. Ma quando noi siamo vicini al Signore, quando abbiamo un rapporto personale con Lui, quando noi meditiamo la Sua parola, parliamo con Lui, abbiamo una relazione personale con Lui, quindi siamo ripieni dello Spirito, possiamo domare la nostra lingua e possiamo così usarla solo ed esclusivamente per la vita. Quindi le parole non sembrano abbastanza rilevanti, tante volte vengono sottovalutate, appaiono troppo ordinarie ed è facile sottovalutarne il significato perdendo così di vista il valore che hanno. Abbiamo detto che le parole uccidono, le parole conferiscono vita. Possono essere veleno, ma possono essere anche un frutto. Scegli tu. E abbiamo visto che ogni momento noi scegliamo tra tre tipi di parole. Parole oziose, parole micidiali e parole di vita. Io le ho divise in tre gruppi, però si potrebbero dividere in semplicemente due gruppi: parole di morte, che riguarda le parole oziose e le micidiali, e parole di vita, che riguarda le parole di vita. Quindi abbiamo iniziato a scoprire un po' queste parole oziose, superficiali, perché a un certo punto Gesù dice in mezzo ai Vangeli: di ogni parola oziosa che gli uomini gli avranno detto, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio. Abbiamo detto: ma che cosa sono queste parole oziose? E quindi siamo andati un po' a investigare queste parole oziose, perché tante volte non sappiamo di che cosa parlava, no? E quindi, guardando la scrittura, queste parole oziose sono parole dette con superficialità. E ci sono vari tipi. Per esempio, quelle parole di circostanza, dette senza un reale interesse, cioè quelle parole che noi diciamo tanto per dire: come va? E mentre non ci interessa niente come va. Oppure: uno di questi giorni andremo a bere un caffè insieme, ma noi non pensiamo veramente di andare a bere un caffè insieme. Oppure: ti inviterò a cena, e poi noi siamo lì ad aspettare, e poi che cosa succede? Niente, perché era una parola oziosa. E queste parole che tante volte noi diciamo solo per dire, tipo, anche questa è la classica: salutami tutti, e noi diciamo sì e poi non salutiamo nessuno, sono parole oziose di cui noi dovremmo rendere conto, perché noi siamo responsabili di ogni parola che esce dalla nostra bocca. Quindi parole oziose sono anche un parlare tanto per parlare e non per arrivare a una soluzione, una conclusione. E qui ci sono tanti dibattiti biblici di persone che parlano su argomenti biblici, ma in realtà non è che vuoi capire quello che l'altro sta dicendo sulla parola. Vuoi solo dire la tua e tu sei già convinto che la tua parola è quella giusta e quindi tu parli tanto per parlare e non per capire. E Gesù ci dà un bel esempio. Quando noi ci troviamo di fronte a persone così, che vogliono parlare tanto per parlare, dagli un compito per vedere la sincerità di quello che stanno dicendo. Per esempio, una persona sta discutendo su un argomento biblico, possiamo dire: ma ti interessa? Sì, allora leggi questo passo, la prossima volta lo vediamo insieme. La volta dopo, se la persona viene lì e non ha letto il passo, però dice voglio parlare lo stesso, significa che le sue parole sono oziose, un parlare tanto per parlare e non per arrivare a una soluzione o una conclusione. Le parole oziose sono anche le canzoni, le parole di consacrazione che svaniscono. Per esempio, tante volte magari possiamo fare una preghiera e dire Signore ti do tutto quello che io ho, e poi però non è vero, è una parola uscita, ma in realtà proprio in questa situazione magari io non sto dando a Gesù quello che lui mi ha chiesto, però nella preghiera dico Signore ti do tutto quello che ho. Oppure ancora più grave, tante volte le canzoni, perché noi pensiamo che le canzoni sono parole tanto per dire, cantare tanto per cantare, però come un cristiano quelle canzoni dobbiamo capire che sono preghiere. E se io canto Signore tu sei il mio tutto e poi dico ma sono insoddisfatto, non devo cantare Signore sei tutto per me quando non è la realtà, perché quella è una parola oziosa che Dio ci renderà conto e ci dirà ma scusa, ma perché tu dicevi, cantavi Signore tu sei la cosa più importante, tu sei il primo posto e poi non leggevi la scrittura, non venivi in chiesa, non pregavi, non facevi tante cose. Quelle sono parole oziose. E quindi dobbiamo capire che di ogni parola oziosa dovremo rendere conto. E questo ci ha fatto riflettere, no, su come utilizziamo le nostre parole. Poi parole oziose sono anche i cliché o i consigli superficiali. Una persona che soffre dice, ma non pensarci. Ma come possiamo dire a una persona che sta soffrendo per una cosa reale, non pensarci? Oppure dare versetti, sparare versetti così, che magari non c'entrano niente con la situazione, dicendo solo un versetto così, giusto per dire, quando in realtà noi non vogliamo andare in profondità in quell'argomento. Quindi anche qui dobbiamo stare attenti. Per esempio, nella scrittura troviamo che ai tempi di Geremia c'erano i falsi profeti che dicevano pace, pace. Erano parole vuote, oziose, perché in realtà la pace non c'era. E poco dopo hanno visto i risultati di quelle parole oziose. Il popolo è stato deportato. Oppure, altre parole oziose sono le confessioni tanto per. In senso, vieni scoperto. Sì, sì, ho sbagliato, confesso il mio peccato. Un po' vi ricordate, abbiamo visto Saul, che a un certo punto dice, sì, chiedo perdono, però tu fammi fare bella figura. Quanto vale una confessione del genere? Poco, niente. Oppure che, diciamo, anche parole oziose, adesso vi dico una cosa che forse ci colpirà. Parole oziose è anche quando diciamo, Signore, ti chiedo perdono per i miei peccati. Questa è una parola oziosa. Perché oziosa? Perché è una parola superficiale. Che cosa vuole Dio da noi quando confessiamo il nostro peccato? Chiamarlo per nome. Quindi se io voglio veramente chiedere perdono per i miei peccati, non devo dire generico, tipo finisce la giornata, vai a dormire, Signore chiedo perdono per tutti i miei peccati. No, Dio vuole chiamali per nome se vuoi confessarli, perché così è superficiale e non riflettiamo su quali sono stati i nostri peccati. Quando in realtà arriviamo a letto e iniziamo a dire Signore chiedo perdono per i miei peccati, dobbiamo nominarli. Signore, ti chiedo perdono perché oggi ho risposto male a quella persona e veramente ho sbagliato. Signore, ti chiedo perdono perché ho detto quella bugia a quella persona per tirarmi fuori da questo impiccio, però so di aver sbagliato. Signore, ti chiedo perdono perché sono stato avaro. Questa è la reale confessione. Se io dico, Signore, ti chiedo perdono per tutti i miei peccati, è una parola superficiale, perché non stiamo affrontando realmente il nostro peccato. Oppure altre parole oziose o superficiali sono dire Signore, ma non fare. Gesù stesso dice, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che io vi dico? E quindi già quando noi iniziamo la nostra preghiera, se io dico Signore, e non sto vivendo nella sottomissione a Lui, già quella è una parola oziosa di cui dovremmo rendere conto. E Dio un giorno ci dirà, ma scusa, tu nella preghiera mi chiamavi Signore, eppure io ti avevo detto di non fare quella cosa e tu hai continuato a farla e hai continuato a chiamarmi Signore. Vedete, le parole sono davvero importanti. Quindi le parole oziose o superficiali non incoraggiano a nessuno, anzi creano un sacco di danni e sono un peccato. Anche se all'inizio pensiamo, vabbè, lo incoraggio a queste persone dicendogli ti verrò a trovare uno di questi giorni. Sì, lo incoraggio in quel momento, però lo schiacci alla fine, perché non lo vai a trovare. Gli hai detto una parola tanto per dire. Quindi stiamo attenti alle parole oziose o superficiali. Poi abbiamo parlato delle parole micidiali. Sono quelle parole che possono distruggere psicologicamente una persona, perché sono a volte parole sarcastiche, pugnalate velenose, iniezioni di sfiducia che demoliscono l'immagine della persona a cui sono rivolte. Quindi parole che fanno del male. Le parole possono distruggere quanto edificare, abbiamo detto. Sono simili al bisturi che nelle mani di un chirurgo può guarire, ma nelle mani di un ragazzo spensierato possono uccidere. Ma non è colpa del bisturi, è colpa di chi sta utilizzando quel bisturi. E stessa cosa, la nostra lingua è solo carne, no? È solo carne, però può fare bene e può fare del male. Dipende da che cosa? Dipende da chi la sta utilizzando, o meglio, da quello che c'è dentro il nostro cuore. Se siamo ripieni dello Spirito, le nostre parole saranno vita. Se siamo ripieni di tutte altre cose, saranno parole di morte, che faranno male. E tante volte sottovalutiamo queste parole. In realtà non dovrebbe essere così, perché sono parole micidiali. Quello che ho sottolineato l'altra volta in parole micidiali, che tante volte noi le utilizziamo magari senza pensare o in momenti di rabbia, ma che possono fare grandi danni, specialmente se noi abbiamo a che fare con dei bambini. Perché i bambini sono sensibili. Tante volte noi pensiamo che non ci ascoltano, perché magari sono sul giochino, sul telefonino, oppure sono distratti, sembra che non ci ascoltano. In realtà loro ascoltano. Ascoltano e immagazzinano nel loro cuore. Però quanto può fare bene parole del genere? Sei un disastro. Non ce la farai mai. Cosa c'è in te che non va? Idiota, cretino. Non fai mai una cosa giusta. Lo sapevo che rovini sempre tutto. Ogni volta che parli non capisco mai ciò che dici. Non capisci mai niente. Guarda tuo fratello, perché non sei come lui? Credevo di aver sposato un uomo, questo è per i grandi, e mi sono ritrovato un fallito. Eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono parole micidiali, che fanno del male. Un bambino che sente dal suo padre che gli dice, o anche da gli insegnanti, perché anche questo è vero, non capisci niente, non farai mai niente nella vita, loro ci credono e dicono, ma perché dovrei impegnarmi a scuola quando in realtà non ce la faccio? E questo può fare del male. Oppure le parole sarcastiche, cioè etichettare il proprio figlio con nomignoli, quel pauroso, quel frignone, che significa quel piagnucolone, davanti a tutti. Queste parole sono micidiali e feriscono in profondità. A volte una risposta comica, come abbiamo detto, può fare grandi danni. Una battuta. Ma mio figlio è un piagnucolone. Ah, mio figlio è un pauroso. Ah, mio figlio... Sono parole che distruggono e fanno male. Parole micidiali. Altre parole micidiali, abbiamo visto, sono queste di Proverbi 18:8. Le parole dei maldicenti sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. Quindi parole micidiali sono le maledicenze, perché ogni volta che noi riceviamo una maldicenza succede qualcosa. Innanzitutto stimola la nostra carne, perché le parole maldicenti sono ghiottonerie, qualcosa che piace, qualcosa di goloso, che stimola la nostra carne. Perché? Perché quando sentiamo qualcuno parlare male di qualcun altro, noi ci sentiamo migliori. O se sono io che sto facendo maldicenza, quando dico quella persona ha fatto così così, io mi metto su un piedistallo e guardo dall'alto verso il basso. E quindi eccito la mia carne, il mio orgoglio. E quindi che cosa fa queste parole, queste maldicenze? Fa male a me? Ma fa male anche a chi le ascolta, perché dice, queste parole penetrano fino all'intimo delle viscere. Proverbi 26:22, le parole maldicenti sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. Anche questo è interessante, abbiamo visto due versetti identici nel libro dei Proverbi. Potremmo dire, ma Salomone si è sbagliato? No. Quando nella scrittura troviamo due versetti identici, significa che Dio sta sottolineando in lettere cubitali questi versetti, per dire questi sono versetti importanti che faranno la differenza in tutta la tua vita. Quindi le parole maldicenti quindi eccitano la nostra carne, quindi se io le ascolto mi sento migliore di qualcuno, e è una parola micidiale perché sta innalzando il mio orgoglio e a Dio non piace l'orgoglio. Ma poi che cosa fanno? Penetrano in profondità nella nostra vita, letteralmente dall'ebraico, e vengono assorbite. Le parole maledicenti sono come ghiottonerie e vengono assorbite, come il cibo, lo mangi, è qualcosa che ti piace, lo mangi, ne vorresti ancora, e intanto che tu mangi questo, entrano dentro di te e vengono assorbite. E quindi tu vieni influenzato in un modo o nell'altro. Non esiste, io ascolto la maledicenza, però poi faccio i miei ragionamenti. No, vuoi o non vuoi, sei influenzato. E quindi per questo sono parole micidiali che dobbiamo evitare a tutti i costi. Quindi quello che abbiamo visto già nei studi del passato, quando qualcuno inizia a parlare di qualcun altro, stop, non voglio sentirti. E se lui continua, addirittura andiamoci via fisicamente. Perché? Perché fanno del male a noi. A noi, penetrano, le assorbiamo, guardiamo poi le persone in un modo diverso. Quindi le maldicenze, quando le ascolti, ti contaminano. Quindi abbiamo visto parole superficiali, oziose, e parole micidiali. Secondo Proverbi 12:18, questa è la domanda che avevate per caso, per casa. Secondo Proverbi 12:18, cosa facciamo quando parliamo senza riflettere? Quali sono le vostre risposte? Ok, questo era un versetto che avevamo già visto, comunque lo guardiamo di nuovo. Proverbi 12:18. C'è chi, parlando senza riflettere, trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Ecco qui, cosa succede quando noi parliamo senza riflettere? Possiamo trafiggere come spada. E la cosa negativa è che quando una parola esce, non possiamo mai più riprenderla indietro. Se noi diciamo in un momento di rabbia al nostro figlio, non capisci niente, poi gli posso dire, ah scusa, l'ho detto senza voler... No, tu è quello che volevi! E quindi è qualcosa che non possiamo più riprendere, è qualcosa che trafigge come una spada. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riflettere prima di parlare, imparare a usare non parole che tagliano come una spada, ma parole di vita. Abbiamo già detto questo, le parole possono distruggere quanto edificare. Sono simili al bisturi che nelle mani di un chirurgo può guarire, ma nelle mani di un ragazzo spensierato può uccidere. Quindi le parole trafiggono come una spada. Parliamo delle parole di vita, il nostro argomento. Allora, quali sono le parole di vita? Sono parole che invece di ferire, guariscono, incoraggiano e fortificano. Sono parole dette con saggezza e con la sincera intenzione di aiutare e di edificare. Quindi le parole di vita sono parole che fanno del bene. Ok, possono essere di vari tipi. Parole di vita numero uno, parole di vita quando evangelizziamo, perché quella parola può diventare vita nella persona che le ascolta ed essere salvato. E queste parole di vita in eccellenza. Però possono essere anche parole più semplici, come un incoraggiamento. Una persona è triste, tu gli dai un incoraggiamento e si rialza. Oppure una persona che sta facendo un errore, tu gli dai un consiglio giusto, lo mette in pratica e dall'errore passa la vita. Quindi sono parole che fanno del bene. Una parola tempestiva ha la potenza di spronare un corridore a continuare la gara, per riaccendere la speranza al posto della disperazione, per dare calore ad una vita altrimenti che sarebbe fredda, per stimolare una sana valutazione di sé in qualcuno che magari non guarda, guarda solo le proprie mancanze, e per rinnovare anche fiducia quando arrivano dei problemi. Quindi queste parole di vita possono essere uno sprono, una persona che sta abbandonando la gara perché non ce la fa più, uno ti dice, dai, forza, ce la puoi fare, e tu, sì, ce la posso fare, ti rialzi e finisci la gara. Oppure una persona disperata, non so più che cosa fare, non c'è speranza, e tu gli mostri, guarda, c'è quella via, puoi percorrerla. E quindi dalla disperazione passi alla speranza. Per dare calore a una vita altrimenti fredda, una persona che si sente non amata. E poi tu vai lì vicino alla persona e dici, ciao, come stai? Naturalmente parola di vita, quindi non parola superficiale. Come stai? Veramente interesse, pronto ad ascoltare tutto quello che ti sta per dire. Parole per stimolare a una giusta valutazione, uno che si sottovaluta, e tu vai lì e gli dici, ma guarda che tu hai delle potenzialità. Hai fatto questa cosa e non è da tutti. Naturalmente devono essere parole vere, eh? Però queste parole di vita fanno questo e sono le parole che Gesù vuole che noi diciamo. Proverbi 10:11 dice: la bocca del giusto è una fonte di vita, ma la bocca degli empi nasconde la violenza. La bocca del giusto è una fonte di vita. Quindi da quello che noi diciamo la persona può ricevere vita, incoraggiamento, fortificazione, andare avanti. Proverbi 10:20: la lingua del giusto è argento scelto, il cuore degli empi vale poco. Quindi la lingua del giusto è argento, quindi qualcosa di prezioso, però c'è anche la parola argento scelto. Quindi un argento di prima categoria. No, qualsiasi argento va bene, no? Questo argento scelto. E stessa cosa, quando noi vogliamo incoraggiare una persona, non diciamo, vabbè, qualsiasi versetto che gli dico può andare bene e lo può incoraggiare. No. In che situazione si trova? Bene. Ho questi 5 versetti. Questo è più adatto al suo caso. E questa sarà la parola che darà forza a quella persona. Efesini 4:29. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Qui dice, non dire cattive parole, ma utilizza parole che edifichino secondo il bisogno. Quindi quando tu hai una parola buona da dire, dilla, non tenerla per te. Perché? Perché questa parola può conferire grazia a chi l'ascolta. Questo versetto lo vedremo nel prossimo studio, andremo un po' più in profondità su questi versetti o su queste parole proprio di vita. Oggi facciamo giusto un accenno. Quindi le parole che recano beneficio a chi le ascolta, queste sono parole di vita, incoraggiamento, parole di supporto, di ottima identità. Magari una persona dice, ah, ma io sono un credente mediocre, eccetera, ah, non valgo niente, non merito niente, e poi facciamo, guarda che tu sei stato pagato a caro prezzo, Gesù ha dato la sua vita per te e tu dici che non vali niente, guarda che tu sei preziosissimo, Gesù ha dato suo figlio a morire per te e col suo sangue ti ha comprato, non puoi dire che non vali niente. E queste sono parole che possono incoraggiare le persone. Giobbe 4:3-4 dice: tu ne hai ammaestrati molti, hai fortificati le mani stanche, le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti. Qui sta dicendo Giobbe, tu con la tua lingua hai fatto tanto bene, hai fortificato mani stanche, hai rialzato chi stava per cadere, hai rafforzato le ginocchia vacillanti. Quindi sta dicendo una parola giusta al tempo giusto può fare dei grandi risultati e sono naturalmente queste parole di vita. Oppure Isaia 50, versetto 4. Il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Qui sta dicendo Dio stesso ci ha dato una lingua pronta affinché noi possiamo aiutare chi è stanco. Persone che dicono, oh, sono stufo, non ce la faccio più. Però Dio ci ha dato una parola buona. E qui ci sarebbero anche altre cose interessanti. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Cioè, le parole che usciranno, le parole che daranno forza al stanco, saranno parole che noi avremo sentito direttamente a Dio. Quindi ci deve essere questa relazione con Dio. E quando c'è questa relazione, siamo ripieni dello Spirito. E ripieni dello Spirito, daremo queste parole che rialzano le persone stanche. Proverbi 15:1. La risposta dolce calma il furore, ma la parola di ora eccita l'ira. Ecco qui una parola di vita. Una parola di vita è una risposta dolce, perché una risposta dolce calma il furore. E qui è difficile tante volte mettere in pratica questa parola. Però quando una persona ti grida addosso, cosa si fa? Quando una persona ci grida, noi gridiamo più forte, rispondiamo secondo il suo tono, secondo le rime. In realtà qua dice no, la parola di vita è una parola dolce. La persona ti grida e tu rispondi con calma. E qui naturalmente tu, per rispondere con calma a uno che ti grida addosso, devi avere autocontrollo e l'autocontrollo è frutto dello spirito. E questa risposta dolce calma il furore. Quindi una risposta gentile calma il furore, mentre una risposta dura fa aumentare il litigio e le cose peggioreranno e non si risolveranno mai. Ecco, questa è una parola di vita che se applichiamo nella nostra vita, tante cose cambieranno. Quindi la prossima volta che qualcuno ti grida sopra, usa una parola di vita, rispondi in modo dolce. Sì, è difficile, sì, però se sei ripieno dello spirito è possibile. Se non sei ripieno dello spirito, non hai la tua relazione con Dio, è normale che risponderai con un'altra parola dura che ci terrà l'ira e ci sarà un disastro sopra disastro. Quindi provare per credere. Tante volte persone gridano, gridano, però se tu gli dai una risposta dolce, a volte si calmeranno, la maggior parte delle volte. A volte potranno anche continuare a gridare, però tu hai dato la parola giusta, la parola di vita. Quindi importante questo, una parola di vita e una parola calma quando l'altro urla. Ecco, siamo arrivati all'altra esercitazione che era per casa. Avevate questa serie di parole, di modi di parlare, e dovevate metterlo in che categoria andava. Se erano parole oziose superficiali, se erano parole micidiali o parole di vita. Quindi iniziamo a guardare insieme. Le bugie, dove le avete messe? Ok? Potevate metterle in due parti, sia nelle parole oziose, superficiali, perché alla fine se tu dici una cosa ma non hai intenzione di farla è una bugia, o se tu dici intenzionalmente una bugia per fare del male a qualcuno, per fargli capitare qualcosa di negativo, è una parola micidiale. Quindi bugie lo mettiamo sia nelle parole oziose sia nelle parole micidiali. Parlare tanto per parlare, ok? Quindi l'abbiamo messo nelle parole oziose o superficiali. Promesse che non si mantengono, ok? Parole oziose, superficiali. Maldicenze, dove le abbiamo messe? Parole micidiali. Riprensione? Parole di vita. Eh sì. Lusinghe. Lusinghe le possiamo mettere sia nelle parole oziose sia nelle parole micidiali. Lusinghe sarebbe quello di dire: ah, ma dai, non fa niente, tanto tutti sbagliano, ma così che metti una trappola alla persona. Quindi oziosa, perché è una parola detta tanto per dire, ma è anche micidiale, perché tu dicendo: ah, ma tutti sbagliano, tutti cadono nel peccato, gli dici: ma continua a cadere nel peccato, e poi cadono nella trappola, come abbiamo visto al versetto. Accuse, dove l'abbiamo messo? Parole micidiali. Ringraziamento, parole di vita, perfetto. Oscenità, parole micidiali. Verità, parole di vita, ok. Cattive parole, parole micidiali. E offese, parole micidiali. Qua ho aggiunto anche un'altra parola che mi è venuta in mente. Parole che feriscono. Dove l'avete messo? Anzi, no, dove l'avete messo, perché ve l'ho dato adesso. Dove lo mettereste? Ok. Allora, parole che feriscono, dove lo mettiamo? Dipende. Lo possiamo mettere nelle parole oziose superficiali, nelle parole micidiali e nelle parole di vita. Un po' strano, no? Parole che feriscono in tutte e tre categorie. In che senso? Allora, parole che feriscono nella categoria parole oziose o superficiali. Esempio. Ti chiamerò questa settimana così berremo un caffè insieme, così parleremo di quel problema che mi stavi parlando adesso perché non ho tempo. La persona è contenta, finalmente qualcuno si interessa di me, finalmente potrò dire come mi sento, come sto cadendo nel peccato, e poi l'hai detto solo perché avevi fretta, dovevi andare via e volevi che ti lasciassi in pace. E quindi è una parola oziosa, perché l'hai detta tanto per dire, hai portato questa persona alla gioia e poi, vedendo che non l'hai chiamata, l'hai ferita. Oppure parole che feriscono sotto le parole micidiali. Vabbè, questo è normale, come abbiamo detto, se io insulto qualcuno o dico non capisci niente, sei un errore vivente, sei un pauroso, un piagnucolone, queste sono parole che feriscono ed è normale. Però è interessante, le parole che feriscono messe sotto parole di vita, ed è quello che vogliamo vedere adesso. Com'è possibile che delle parole che feriscono si trovano nella categoria parole di vita? Iniziamo da un versetto, Proverbi 27,6. Chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Anche qui leggendo così, diciamo, chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. E rimaniamo un attimino perplessi, ma dobbiamo capire, chi ama ferisce, ma rimane fedele. Cosa significa? Significa che se io ti amo veramente, ti dirò sempre e unicamente la verità. Anche quando questa verità sarà dolorosa. Questa verità sarà dolorosa, ti ferirà, però io rimango fedele, perché io ti amo e ti devo dire la verità. Invece se io ti odiassi, ti darei un'abbondanza di baci. Cioè, ti direi delle bugie. Sì, no, se gli dico questa cosa ci rimane male. Quindi gli dico una bugia così ci rimane bene. Però, in fondo, le parole di vita sono anche parole che feriscono. Perché dobbiamo dire la verità. Naturalmente, quando dobbiamo dire la verità, naturalmente dico con l'atteggiamento giusto, quello che abbiamo visto nei studi precedenti. Quindi non è che dico, ah, tu sei così, così, così. No. Cioè, tu hai questa situazione, ti trovi in questa situazione, stai facendo questo, però è una cosa sbagliata secondo la parola di Dio. Quindi, la persona come si sente? Male, quando gli dici questo. Si sente ferita. Ferita dove? Innanzitutto nell'orgoglio. Perché tu pensi, ah, mi stai dicendo questa cosa come che se io non conoscessi la Bibbia o altre cose. Quindi rimani ferito. Però, quando uno ti dice la verità, puoi anche fare qualcosa di interessante. Che cosa? Ravvederti. E quindi questa parola diventa una parola di vita. Però è interessante, la stessa parola può portarti alla vita o può portarti alla morte. Perché se per esempio io ti dico, guarda che se tu vai avanti su questa strada, cadi in un precipizio. Ok? La parola è la stessa. Magari all'inizio ti sei offeso perché dici, ah, mi sta dicendo che è sbagliato. Però poi guarda, caspita, è vero. Lì c'è un precipizio. Quindi ascolta questa parola. All'inizio sono stato ferito perché il mio orgoglio, però poi mi ha dato vita. Però sempre questa persona mi ha detto, guarda che questa strada porta al precipizio. Tu la ascolti, sì, mi offendo, io faccio quello che voglio, io so, conosco la Bibbia, e vai giù nel precipizio. E diventa morte. È interessante questa cosa, perché tante volte pensiamo che le parole di vita non feriscono mai, ma le parole di vita feriscono per fare del bene. Paolo, scrivendo in Corinzi, dice c'è una tristezza che porta al ravvedimento e alla vita, c'è invece una tristezza del mondo che porta alla morte. E di quello di cui voleva parlare Paolo era questa tristezza. Sì, vi ho detto che stavate sbagliando, che eccetera eccetera, ma questa parola ve l'ho detta perché? Perché vi rendeste conto della situazione in cui stavi andando. Quindi, parole che feriscono possono essere parole di vita. Non dobbiamo sacrificare la verità per la tranquillità personale. Perché diciamo, sì, però se dico questa cosa, quella persona si offende con me, magari non mi parla più. Sai, io stavo aspettando un favore da lei, se io gli dico che sta sbagliando, non mi farà più questo favore. Quindi gli dico una mezza verità, che è una bugia intera. E questo dimostra che non c'è amore. E noi dobbiamo cambiare il modo di pensare, perché tante volte il mondo ci ha formato in questa maniera, parlando di sentimentalismo. Non dire mai niente a una persona, perché se non si offende ci rimane male. No, a volte dobbiamo dirgli le cose come stanno, ci rimane male, ma questo va bene, perché questo può portarla al ravvedimento. Quindi parole di vita sono parole che feriscono. Vi faccio un esempio, dalla scrittura naturalmente. Atti capitolo 5. Atti capitolo 5 c'è la storia di Anania e Safira, di questa coppia che aveva venduto il proprio terreno e stava mentendo, stava dicendo agli apostoli, noi abbiamo venduto il nostro terreno, questo è tutto il denaro che abbiamo ricavato e lo diamo a voi. Mentre in realtà avevano trattenuto una parte del podere e stavano mentendo, diciamo, a Dio, però stavano mentendo a Pietro, quindi mentire a Pietro, che è l'autorità, in quel caso gli apostolica, significava mentire a Dio e mentire allo Spirito Santo. Quindi Anania va lì e muore. Dopo un po', arriva sua moglie, che non sa che è morto il marito. E Pietro, rivolgendosi a lei, cioè a Safira, disse: «Dimmi», le disse, «avete venduto il podere per tanto?» Ed ella rispose: «Sì, per tanto». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te». Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E poi continua il brano. La parola di Pietro erano parole di odio? Erano parole d'ira? O erano parole di vita? Erano parole di vita. Però è dipeso tutto da come ha risposto Safira, in questo caso, a quella parola. Cioè, in questo caso, l'apostolo Pietro dice: «Avete venduto il podere per tanto?» In quel momento Safira poteva dire: «No, senti, abbiamo mentito. Non sarebbe morta». Invece lei continua a mentire, nonostante questa riprensione. E cosa succede? In questo caso muore. E tante volte le persone che verranno da noi ci diranno: «Ma scusa, ma tu hai fatto questa cosa?» Se noi diremo di no, quando in realtà è sì, grave. Ma quando qualcuno dice: «Guarda, ma tu hai fatto questa cosa?» E dice: «Sì, ho sbagliato, ho peccato», sinceramente, naturalmente, allora quella parola diventa vita, perché ti ha salvato da quel peccato in cui ti stavi mettendo. Ed è interessante perché Dio utilizza spesso delle responsabilità per farci queste domande. Perché? Per affrontare il nostro peccato. Io ho chiamato il richiamo alla responsabilità. Cioè, tu hai deciso di seguire Gesù? Ok, allora tu devi seguire Gesù. Nel momento in cui tu non stai seguendo Gesù, Gesù manderà qualcuno, in questo caso l'autorità apostolica, a dirti: «Senti, ma le cose sono andate veramente così oppure no?» A quel punto hai il richiamo alla responsabilità. Potrai dire sì, potrai dire no. E questo farà la differenza di quella parola. E quella parola però è una parola di vita, perché ti sta dando l'opportunità di rialzarti. Ma il punto è: come reagisci quando qualcuno ti fa notare un peccato o qualcosa che non va nella tua vita? Quando qualcuno ti dice: «Ma scusa, ma tu non avevi detto che avresti fatto questo per il Signore? Ma scusa, ma quella situazione è andata così o è andata in quest'altro modo? Scusa, ma quella cosa che hai fatto, guarda che è un peccato, ti sei accorto di questo?» Queste sono parole di amore e di vita. Però dipende tutto da come reagiamo. Quando qualcuno viene da noi e ci dice questo, come reagiamo? Un esempio di come possiamo reagire lo troviamo in Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 6. «Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Non dire al messaggero di Dio: è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani?» Qui stiamo parlando di persone responsabili che vengono a te e ti dicono: «Scusa, ma tu non avevi preso un impegno a seguire Gesù? Non avevi preso un impegno per combattere questo peccato? Non avevi detto questa cosa? Quella situazione era realmente così?» E quando questa persona viene da noi, qual è la risposta? Forse diciamo: è stato uno sbaglio. Ma Dio dice: «Tu hai detto quella cosa, ora la ritratti e Dio dovrebbe adirarsi verso di te a causa delle tue parole». Quindi è importante, quando qualcuno ci viene a dire qualcosa che riguarda la nostra vita, magari ci sta incoraggiando: «Leggi più la Bibbia, frequenta più le riunioni, guarda che tu avevi detto che avresti fatto questa cosa per il Signore e poi non l'hai fatta». A quel punto noi ci sentiremo feriti. In quell'istante penso che è normale che ci sentiamo feriti, perché è il nostro orgoglio. «Ah, quella persona ha scoperto il mio errore. Quella persona ha scoperto la mia bugia. Quella persona mi sta riprendendo. Quella persona pensa che io non conosco bene la Bibbia». E a quel punto ci sentiamo in quel momento feriti. Però alla risposta che noi daremo, se cercheremo scuse, come in questo caso: «È stato uno sbaglio», una scusa proprio superficiale così, perché ci siamo, abbiamo detto a Dio, guarda, io faccio questo, e poi dice, ah, no, è stato uno sbaglio. Dio distruggerà la nostra opera. Se facciamo quello che ha fatto Safira, cioè un responsabile ci dice una cosa e noi continuiamo a mentire, è gravissimo. Quindi, come affrontiamo qualcuno che ci fa notare un peccato? Quando qualcuno ci richiama la responsabilità, qual è la nostra risposta? Ebrei 13:17 dice questo: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna autorità. Quindi i conduttori, i responsabili, gli anziani, spesso verranno a dirti, guarda che le cose sono andate veramente così, non è che hai mentito in questo caso, ma tu avevi detto che ti saresti impegnato di più a studiare la Bibbia, tu hai detto che ti saresti impegnato di più a venire in chiesa. Quando ci dicono queste cose, non ce le dicono per giudicarci, ma per aiutarci. Il punto sta come risponderemo. Se risponderemo come Safira, mentendo, lasciamo stare, potremo anche addirittura morire. Ma la risposta giusta è ubbidite e sottomettetevi a loro. Quando ci fanno notare dei sbagli, diciamo sì, è vero, e poi ubbidiamo a quello che ci dicono. Perché? Perché loro fanno questo, perché devono rendere conto della Chiesa. E quindi quando vengono a dirci delle cose, è per incoraggiarci a camminare nella via di Gesù. Perché noi abbiamo detto, Gesù, io voglio essere un tuo discepolo. Però se poi non lo stiamo facendo, Dio manderà qualcuno a parlarci. Questo non vale solo per gli anziani, ma anche gli uni gli altri. Non saranno solo gli anziani a dirci, guarda che tu hai detto questa cosa, adesso stai facendo questo. No, ci saranno anche gli uni gli altri. Prima Tessalonicesi 5:12-14 dice questo: fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che si faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Quindi qui sta parlando un attimino degli anziani, del loro compito, però poi dice, vi esortiamo, fratelli, quindi si sta rivolgendo a tutti, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e a essere pazienti con tutti. Quindi dice, allora, gli anziani hanno questo ruolo, questo compito, quindi teneteli in stima, quindi non offendetevi quando magari vi diranno qualcosa che non va, e poi dice, tra l'altro questa cosa dovete farla anche gli uni gli altri, quindi non solo l'anziano, tra virgolette, deve dire a una persona, guarda che hai sbagliato in questo, oppure sostenere, perché anche questo è sostenere il debole, quindi tutti noi dobbiamo prenderci cura gli uni gli altri. E poi c'è il passo di Matteo 18:15 che conosciamo benissimo quando abbiamo studiato la disciplina, dice, se tuo fratello ha peccato contro di te, vai a convincerlo, fratello è solo, se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello. Quindi se tuo fratello vedi che ha peccato, tu vai da lui. E non deve essere una cosa eccezionale, deve essere una cosa normale, che purtroppo a causa del nostro orgoglio sembra una cosa eccezionale, perché diciamo, ah, quello lì viene a dirmi che io sto sbagliando in questo. L'amore è dire la verità. A volte dire la verità ferirà, però qual è la nostra reazione? La nostra reazione farà sì che quella parola che ci ha detto il fratello diventa parola di vita. Quindi una parola incurante può generare conflitti. Una crudele distruggere una vita. Una parola gentile può alleviare un dolore. Una gioiosa illuminare una giornata. Una parola data a tempo debito può calmare una tempesta. E una amorevole può guarire e benedire. Falle che le tue parole edifichino la fede di chi le ascolta e siano incoraggiati, poiché vi sono persone con ferite che non puoi vedere. Fa che il tuo proferire possa portare serenità e benedizione a chi le ascolta. Quindi abbiamo visto che in ogni momento noi scegliamo fra parole oziose, parole micidiali e parole di vita. Tante volte diciamo, se non avessi parlato così in fretta, se potessi cancellare quelle parole dette, mi sono fatto trascinare in quella discussione e ho detto cose che non dovevo dire. Proverbi 12:18 abbiamo visto, dice, c'è chi, parlando senza riflettere, trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Proverbi 15:28 dice: il cuore del giusto medita la sua risposta, ma la bocca degli empi sgorga con cose malvagie. Qua sta dicendo che la parola del giusto, il cuore del giusto, tra l'altro, medita prima di dare una risposta. Non ti dà la prima cosa che gli viene in mente. Quello è quello che fanno gli empi. Perché gli empi sgorgano quello che c'è nel loro cuore. E se nel cuore degli empi c'è malvagità, cosa uscirà dalla nostra bocca? Bugie, maledicenze, parole negative, cattive parole, tutte queste cose negative, accuse. E noi notiamo, quando parliamo con una persona, com'è, com'è il suo cuore. Giusto è una persona che medita, riflette. Non è che una persona, se una persona con cui parli ogni volta, il giorno prima ti dice una cosa, il giorno dopo ti dice un'altra, e dice, ah scusa, no, non volevo dire quello, è negativo. Significa che quella persona non sta vivendo nella pienezza dello Spirito Santo, e quella persona possiamo essere noi. Quindi cosa dobbiamo fare? Prima di parlare, pensa. Vedete che nel foglietto che vi ho dato per casa c'è la parola pensa. L'ho messa in orizzontale. Perché? Perché questa parola pensa è un acronimo. Quindi ogni lettera ci fa riflettere su qualcosa. Quindi potete scrivere vicino alla prima P. Prima di parlare, chiediti. Prima di parlare, chiediti. Quello che sto per dire edifica, cioè porta a una costruzione dell'altra persona, oppure no? È indifferente questa parola, se gliela dico o non gliela dico, oppure fa addirittura la cosa negativa? Quindi prima di parlare chiediti, edifica? È necessaria? È necessario che io dico questa parola a questa persona? Tante volte c'è quella storia, adesso non me la ricordo bene, di Socrate o qualcuno del genere, che una persona arriva da Socrate e dice, ah, devo dirti una cosa, te la dico. Lui dice, aspetta, questa cosa che mi stai per dire è vera? È necessaria? È verificata? Porterà a un'edificazione o qualcosa del genere? E lui dice, boh, questa volta sto zitto. Perché? Perché è una parola non necessaria. Quindi prima di parlare chiediti, edifica, è necessaria, è una parola sincera, questo è anche importante, perché noi possiamo utilizzare anche le parole giuste, ma non con sincerità, dirti ah ti voglio bene, quando in realtà non è così, oppure ah come stai, ma quando non mi interessa niente. Quindi è importante non solo la parola che esce che è buona, ma che il nostro cuore è collegato a quella parola. Quindi prima di parlare chiediti, edifica, è necessaria, è sincera, aiuta. Questa parola che sto per dare, aiuta quella persona in questa situazione oppure no? E quindi tante volte dobbiamo farci questa domanda. Quindi potete scrivere nel vostro foglietto, prima di parlare chiediti, edifica, è necessaria, è sincera, aiuta, e questo ci aiuterà a parlare in un modo saggio e a meditare prima di parlare, di non sgorgare tutto quello che c'è nel nostro cuore, che tante volte è qualcosa di negativo. Naturalmente vi incoraggio poi a casa di pensare a queste parole, quindi cosa significa edica, edifica, cosa significa è necessaria, cosa significa è sincera, cosa significa aiuta. Perché noi dobbiamo scegliere le nostre parole. E come abbiamo detto, ogni momento scegliamo fra parole oziose, parole micidiali e parole di vita. La prossima volta lo studio sarà scegliere le parole. Quindi scegliere le parole. Però già dobbiamo un po' entrare nell'ottica. Prima di parlare pensa, cioè prima di parlare chiediti, edifica, necessaria, sincera, aiuta. Quindi che Dio ci aiuti a riflettere sulla potenza reale delle parole e a utilizzare queste parole per la vita e non per la morte. Amen.